Immaginate la scena. Due mini zombie in pigiama, il più alto seduto con in braccio una chitarra, il più piccolo in piedi, dietro la sedia, a cantare cose a richiesta di mio padre.
Ogni volta che c'era un pranzo, una cena, era inevitabile che prendesse la chitarra e poi chiedesse a noi di cantare e suonare.
Storie di figli musicisti e di figli tennisti in una puntata che si intitola Padri ossessivi.
Matteo Caccia racconta Storie di filosofia quotidiana.
Accade perché accade che ci arrivino delle storie bizzarre, che ci arrivino delle storie che magari non sono storie straordinarie, ma che quando le senti dici: ma davvero? Veramente? Ecco, esattamente il caso di Edoardo, che ci racconta una storia legata alla sua infanzia, legata a lui e suo fratello, che erano due piccoli e discreti musicisti. Sapevano suonare sin da bambini, sapevano canticchiare, ma il vero protagonista di questa storia è loro papà, che invece era un grande narratore, cantante, musicista da feste, insomma, quei musicisti che amano festeggiare, che fanno altro nella vita, ma sanno imbracciare una chitarra, magari sanno fare pochi accordi, ma comunque sanno fare molto molto bene festa. E solo che coinvolgeva anche loro, che magari erano a letto a dormire, perché erano piccoli, perché avevano 7-10 anni, il giorno dopo andavano a scuola, e lui arrivava con gli amici e diceva: sapete cosa fanno i miei figli? Sanno suonare benissimo. E andava a svegliarli. Una roba per cui oggi un padre o una madre sarebbero portati immediatamente al gabbio, proprio perché il giorno dopo il figlio direbbe a scuola: ma sapete cosa è successo ieri? Mio padre mi ha svegliato per fare suonare la chitarra davanti ai suoi amici. Avreste i servizi sociali immediatamente sotto casa vostra, ma quelli erano altri tempi e ci permettono, ad esempio, di raccontare questa storia. Se invece siete al gabbio perché avete fatto suonare i vostri figli ieri o l'altro ieri, raccontateci la vostra storia, sicuramente raccontiamo anche quella. E dopo la storia di questo padre ossessivo legato alla musica e alla festa, la storia di un altro padre ossessivo legato al tennis, una storia che forse già conoscerete, vi raccontiamo un estratto della storia di Andre Agassi e di suo padre. La puntata si intitola Padri ossessivi. Benvenuti. Quando sono stato a Salisburgo anni fa, ho conosciuto la storia dei Mozart e con gigantesca scala di riduzione ho trovato delle analogie con quella della nostra famiglia. Amadeus, bambino, e la sorella andavano in giro, accompagnati dal padre, a suonare per gli adulti. A me, i mozartini hanno subito suscitato tenerezza e rimandato alla storia mia e di mio fratello. Nella nostra storia, il Mozart però è lui. Anche qui il fulcro della storia è mio padre. Aveva una vita a due stati, lavoro e festa. Dal lunedì al venerdì pomeriggio lavorava, spesso in trasferta, e poi partiva per il weekend. Bar, cene, dopo cene, notti a fare baldoria. Era uno straordinario intrattenitore. Chitarra suonata in piedi e canzoni cantate con la passione di un napoletano, lui piemontese doc. A me è sempre sembrato un cantante da strada, impossibile non notarlo e non farsi trascinare dal suo entusiasmo.
Lui era appunto un festaiolo assoluto. Per lui il weekend era andare in giro con gli amici a fare cene, a fare baldoria, a suonare ovunque potesse. Poi portava spesso e volentieri gli amici in casa a suonare da noi, a continuare le feste. Mentre invece durante la settimana era un lavoratore, lavorava all'Enel ed era un uomo di quei tempi, nel senso molto, molto ligio al dovere, molto, non molto espansivo in casa. Cioè era proprio un altro personaggio.
Queste feste duravano parecchio e una volta chiusi i locali spesso portava gli amici a casa a continuare a divertirsi. E qui parte l'analogia mozartiana. La chitarra è entrata nelle nostre vite un po' dopo il latte materno. Mio fratello credo abbia imparato il La minore prima di dire mamma. Io, meno talentuoso, ci ho messo un po' di più, ma l'ho imparato presto, non ancora decenne. Inoltre, siamo entrambi intonati, io sempre comunque medaglia d'argento nelle Olimpiadi familiari e quindi perfetti per esibizioni canore. Bene, si entra in scena. Siamo direi verso l'una di notte o le due. Porta di casa si apre ed entra una compagnia già bella condita di vino, con al comando ovviamente mio padre. Noi fratellini, lui 10-11 anni, io 6 o 7, beatamente dormienti in fase REM, nostra madre idem. Lei, di lì a poco, sarà ritratta dalle braccia di Morfeo per, diciamo, aiutare mio padre a mettere bicchieri, fare caffè e via alle suonate e alle cantate. A questo punto, Morfeo se n'è andato, reso inutile dal casino che c'è in cucina, ma noi fratellini, nei nostri letti, confidiamo nel buon senso del genitore. Ecco, a volte è andata bene, altre volte meno. Nelle volte in cui è andata meno bene, sentiamo il babbo iniziare a vantarsi di come i suoi figli cantino e suonino benissimo. È sempre stato esagerato. È tutto un dovreste sentirli, e noi in silenzio a sperare, no dai, no. E accade. La porta della cameretta si apre e veniamo svegliati, ma come già detto eravamo falsamente addormentati e convinti, e anche qui è un eufemismo, a scendere dai letti per fare la performance. Quindi immaginate la scena. Due mini zombie in pigiama, il più alto seduto con in braccio una chitarra, il più piccolo in piedi, dietro la sedia, a cantare cose a richiesta di mio padre. Il nostro repertorio non era così noto. Finita la performance, si tornava a letto. La cosa non ricordo quanto durasse, così come non ricordo se avessimo successo oppure no, ma credo di sì, viste le diverse repliche. Ricordo però che succedeva anche tra il venerdì e il sabato, e negli anni 70, al sabato, si andava ancora a scuola.
Proprio per il rapporto che avevamo con nostro papà, come dire, le facevamo perché praticamente non è che ci fosse tantissima altra possibilità. Lui era uno che appunto veniva e non prendeva in considerazione il fatto che noi non volessimo venire. Poi io e mio fratello siamo abbastanza diversi, lui è più disponibile, uno che si prestava di più, anche adesso è molto più vicino a lui come modo di fare durante le cene e tutto quanto. Io sono sempre stato più restio a esibirmi, anche perché non c'era nulla da esibire in realtà. Io ho patito sempre, perché anche quando siamo diventati più grandi, alle cene così, lui continuava a farci suonare, noi abbiamo continuato a suonare.
Ecco l'analogia che ho visto con i Mozartini. Due bimbetti portati in giro a suonare per volere del padre. Mi sono fatto un po' pena quando ho visto i dipinti che ritraevano Amadeus al piano e la sorella al violino davanti ad adulti e con il padre con l'aspetto molto orgoglioso. Nonostante queste esperienze, io e mio fratello abbiamo continuato a suonare e a cantare. La cosa non ci ha traumatizzato tanto. Anche il far festa ci piace. Ma questa cosa è rimasta lì, nella memoria. La tradizione chitarresca non ha avuto seguito. Solo ora il più giovane, 27 anni, dei miei pargoli ha cominciato, bello convinto, a suonare e mio fratello non ha figli. Questa mancata eredità credo non abbia fatto piacere a mio padre. Non gliel'ho mai chiesto e ora non posso più. Diciamo che anche ci fossero state le condizioni e io fossi come mio padre, il rischio di un'incriminazione mi avrebbe fatto comunque desistere. Mia madre pochi giorni fa mi ha confessato tutta la sua vergogna per non essersi mai opposta a questa usanza paterna. Mio padre lo ha sempre raccontato, quindi no, non si è mai vergognato dei suoi abusi musicali. Credo si stia vantando ancora adesso, ovunque sia. Destiny, destiny, protect me from the world. Destiny, hold my hand, protect me from the world. Loro sono Radiohead, che cantano Anyone Can Play Guitar, cioè chiunque può suonare la chitarra, che non so se Edoardo è veramente d'accordo col fatto che chiunque possa suonarla. Loro sicuramente lo facevano da bambini, di notte, è una storia bellissima questa, davanti agli amici del loro papà. Pronto, ciao Edoardo, buongiorno.
Ciao Matteo, che piacere.
È un piacere mio, è un piacere nostro, perché davvero la tua storia è una storia, insomma, tu ne sarai consapevole, abbastanza bizzarra, insomma, che racconta di qualcosa che oggi, lo diciamo prima, sarebbe difficile da vedere. Perché un padre che sveglia nel cuore della notte i propri figli per suonare una chitarra verrebbe quantomeno additato, no? O segnalato alle forze dell'ordine.
Decisamente, decisamente, effettivamente la cosa è, adesso non avrebbe più nessuna liceità, non si potrebbe proprio più fare. Però
per voi era una cosa abbastanza normale, era una cosa abbastanza normale il fatto che ogni tanto arriva di nuovo, arriva a svegliarci.
Sì, diciamo che non è che sia successo decine di volte, io penso che una decina di volte sia successa, perché poi dopo siamo cresciuti e magari soprattutto mio fratello si sarebbe potuto opporre un po' di più, io ero un bimbetto, quindi facevo quello che mi dicevano di fare. Però sì, succedeva spesso anche che non venissimo fatti alzare, ma che lui arrivasse con i suoi amici e suonasse e cantasse per tutta la notte e noi usufruivamo di questo spettacolo, come dire, coatto.
Senti, ma voi la raccontavate questa cosa, che so, a scuola, agli amici, oppure
No, perché c'era un briciolo anche da parte nostra di pudore nel non dover, come dire, denunciare nostro padre di questa cosa qua.
Però senti, il fatto che vostro padre fosse orgoglioso di voi, che suonavate e cantavate così bene, vi faceva felici, immagino.
Ma sì, quello sì, perché effettivamente lui ci portava in palmo di mano, eravamo proprio un suo orgoglio, il fatto che, per carità, lui voleva che noi fossimo eccellessimo in qualsiasi cosa, quindi suonassimo bene, che andassimo bene a scuola, quindi era molto fiero delle nostre capacità, che poi non era niente di che, cioè mio fratello bravo, io.
Questa cosa continua a sottolinearla, che lui era quello bravo e tu un po' meno.
Assolutamente, io ero la quota tenerezza del duo.
Avete mai suonato anche in pubblico, intendo dire fuori casa?
Ma allora il massimo che abbiamo raggiunto, se non ricordo male, abbiamo suonato al teatro della città, due o tre canzoncine.
Che è una città piemontese, se non erro, giusto dal tuo accento?
Si dovrebbe sentire dalla città. E poi ci siamo esibiti in qualsiasi ristorante possibile immaginabile, perché mio papà, quando era a festa da qualche parte, prima del dolce aveva già la chitarra in mano e quindi coinvolgeva chiunque fosse lì. Era veramente un chansonnier, un parcheggiatore, faceva spettacolo da solo.
Poi tu hai continuato a suonare, tuo fratello a divertirvi, o quantomeno avete preso questo spirito festaiolo di vostro padre, che mi sembra una grande qualità.
Sì, allora l'aspetto festaiolo sì, nel senso che a me piace un sacco quando ci troviamo cantare e suonare assieme, mio fratello uguale. Lui era proprio una forza della natura, cioè io non oserei, come faceva lui in un ristorante, avvicinarsi anche agli altri tavoli, coinvolgere la gente. Io non ce la, se ci fossi stato tu in un locale e avessi saputo chi eri, stai tranquillo che ti avrebbe fatto cantare, quello do per certo.
Avrei fatto del mio meglio allora. Edoardo, grazie davvero per questa storia bellissima, questa chiacchierata, ti faccio un in bocca al lupo per tutto.
Grazie a te, sono stato veramente contento di aver parlato con te.
E anche noi, e anche io. A presto, ciao Edoardo.
Ciao.
E dopo questa bella chiacchierata con Edoardo, sentiamo subito Valeria Locati che cosa ci racconta riguardo della sua storia e del suo papà.
È la qualità dei nostri ricordi che plasma la qualità della nostra esistenza, di come ci sentiamo bene nel momento presente e di quanto crediamo di aver vissuto una vita in famiglia serena o meno. Edoardo ci racconta una sorta di disagio che è palpabile, che per quanto possa essere relativa a un'attività piacevole come quella della musica, che spesso è ricreativa, spesso lui dice scorre nelle vene, di base diventa un elemento che porta a non sentirsi a proprio agio all'interno della relazione, in questo caso con il padre. Colpisce molto quanto Edoardo dica che anche la madre si è sentita incapace di proteggere i fratelli da questa attività, che di per sé non sembra nulla di così sbagliato, se non che ha a che fare con una modalità intanto di poca scelta da parte dei bambini, ma soprattutto evidentemente di condizioni poco adatte rispetto al loro poter dormire, al loro poter studiare, al loro poter essere sereni per poter affrontare la giornata nel giorno successivo. E il paragone con i due mozartini, come li definisce Edoardo, ha molto a che fare con un rivedersi nelle storie familiari altrui, soprattutto quelle relative a personaggi famosi, alla letteratura che tante volte abbiamo affrontato, e potersi sentire in maniera autentica, vicini e con un atteggiamento empatico. Questo perché probabilmente i corsi e ricorsi, non soltanto storici ma anche familiari, determinano in qualche modo la nostra capacità di introspezione.
Mi sono alzato, mi sono vestito e sono uscito solo, solo per la strada. Ho camminato a lungo senza meta, finché ho sentito cantare in un bar, finché ho sentito cantare in un bar.
Lui è Lucio Battisti, che canta La Compagnia, e in una puntata che si intitola Padri Ossessivi facciamo una cosa che facciamo raramente: chiediamo aiuto alla letteratura. In realtà è una letteratura autobiografica questa, perché ogni volta che mi viene da pensare a rapporti tra padri e figli, soprattutto padri difficili e i propri figli, mi viene in mente quell'opera d'arte che è La lettera al padre di Franz Kafka. Franz Kafka a un certo punto della sua vita inizia a scrivere questa serie di lettere a suo padre. Tra queste ce n'è una in particolare che voglio leggervi, che racconta di un episodio specifico, un episodio ben preciso che però resterà impresso per tutta la vita nella mente di Franz, da bambino e poi anche da adulto. Ed è una cosa che succede una notte quando lui sta piangendo, sta frignando, vuole dell'acqua da bere. Spesso quella è una scusa, no? Anche mio figlio fa: Dio, ho sete, oppure devo far la pipì, semplicemente perché ti vuole tenere lì. Ebbene, il padre di Kafka si alza e fa una cosa che lo spaventerà per il resto della sua vita. Eravamo così diversi e in questa diversità così pericolosi l'uno per l'altro che se si fosse cercato di prevedere come il bambino che lentamente cresceva e tu, l'uomo maturo, si sarebbero comportati l'uno nei confronti dell'altro, si sarebbe potuto supporre che tu mi avresti semplicemente calpestato, senza che di me rimanesse niente. Ero un bambino pauroso, ma ero anche testardo, come lo sono i bambini. Sicuramente la mamma mi ha anche un po' viziato, ma non posso credere che fosse così difficile indirizzarmi. Non posso credere che una parola gentile, un tacito prendermi per mano, uno sguardo buono non avrebbero potuto ottenere da me tutto quello che si voleva. Tu sai trattare un bambino solo come tu stesso sei fatto, con forza, strepito e iracondia. E nel caso specifico la cosa ti sembrava inoltre ancora più adatta, perché volevi fare di me un ragazzo forte e coraggioso. Direttamente di quei primi anni ricordo soltanto un episodio, forse lo ricordi anche tu. Una volta di notte frignavo perché volevo un po' d'acqua. Certo, non per sete, ma probabilmente in parte per farvi arrabbiare, in parte per divertirmi. Dopo che alcune severe minacce non erano servite a niente, mi prendesti dal letto, mi portasti sul ballatoio e mi ci lasciasti lì per un po', in camicia da notte, davanti alla porta chiusa. Non voglio dire che sia stato ingiusto. Forse davvero non c'era modo di ripristinare altrimenti la quiete notturna. Voglio soltanto caratterizzare i tuoi modi educativi e il loro effetto su di me. In seguito fui certo più arrendevole, ma ne riportai un danno interiore. Data la mia natura, non riuscii mai a stabilire il giusto nesso tra l'elemento per me ovvio del mio insensato chiedere l'acqua e quello eccezionalmente spaventoso dell'essere portato fuori casa. Per molti anni ancora patii pene strazianti all'idea che quel gigante, mio padre, l'istanza ultima, poteva venire quasi senza motivo e di notte portarmi dal letto sul ballatoio. La tua sfiducia negli altri non è pari alla mia sfiducia in me stesso, a cui tu mi hai educato. Non posso negare che questa impostazione, la quale di per sé apporta qualche contributo nuovo anche alla caratterizzazione del nostro rapporto, sia in certo qual modo giustificata. Naturalmente nella realtà le cose non possono essere calzanti come gli esempi della mia lettera. La vita è più che un gioco di pazienza. Ma con la correzione che deriva da questa impostazione si è secondo me raggiunto un qualcosa di così vicino alla verità che un pochettino può tranquillizzarci entrambi e renderci più facili il vivere e il morire. Franz.
Tutto si muove, non riesco a stare fermo. Tremando ti cerco in tutti i canali. Alta tensione, ma senza orientamento. Sbandando ti seguo in tutti i segnali.
Loro sono Subsonica che cantano Nuova Ossessione. Vi ricordo che quello che avevo appena letto è una lettera di Franz Kafka a suo padre. C'è un intero libro che raccoglie questo suo scritto, che ovviamente è molto molto più ampio. Ora ascoltiamo Le Borse in diretta e poi torniamo a raccontare in una puntata che si intitola Padri Ossessivi.
Matteo Caccia racconta.
E dopo la storia di un padre che, diciamo così, amabilmente svegliava i propri figli per farli suonare davanti agli amici, ora la storia di paternità ossessiva, forse diventata più famosa nella storia dello sport. È la storia di Emmanuel Agassi, un ex pugile e padre di Andrea Agassi, ovviamente, che nella sua celebre biografia, scritta con quella penna sopraffina che è il premio Pulitzer J.R. Möhringer, intitolata Open, lo ricorda così. Da ragazzino ho odiato il tennis. Vivevo nella paura di mio padre, che mi voleva campione a tutti i costi. Mi diceva: se colpisci 2500 palle al giorno, ne colpirai 17500 alla settimana e quasi 1 milione in un anno. Un bambino che colpisce 1 milione di palle all'anno sarà imbattibile. E questa è la sua storia. State con noi. Ho 7 anni e sto parlando da solo perché ho paura e perché sono l'unico che mi sta a sentire. Sussurro sottovoce: lascia perdere, André, arrenditi. Posa la racchetta ed esci immediatamente da questo campo. Entra in casa e prenditi qualcosa di buono da mangiare. Gioca con Rita, Filli o Tami. Siediti vicino alla mamma che lavora a maglia o compone uno dei suoi puzzle. Non ti sembra bello? Non sarebbe magnifico, André? Semplicemente lasciar perdere. Non giocare a tennis mai più. Ma non posso. Non solo mio padre mi rincorrerebbe per tutta la casa brandendo la mia racchetta, ma qualcosa nelle mie viscere, un qualche profondo muscolo invisibile, me lo impedisce. Odio il tennis. Lo odio con tutto il cuore. Eppure continuo a giocare, continuo a palleggiare tutta la mattina, tutto il pomeriggio, perché non ho scelta. Per quanto voglia fermarmi, non ci riesco. Continua a implorarmi di smettere e continua a giocare, e questo divario, questo conflitto tra ciò che voglio e ciò che effettivamente faccio, mi appare l'essenza della mia vita. Al momento il mio odio per il tennis si concentra sul drago. Il drago è una macchina lanciapalle modificata dal mio vulcanico papà, nero come la pece, montato su grosse ruote di gomma e con la parola Prince dipinta in bianche lettere maiuscole lungo la base. Il drago assomiglia a una qualunque macchina lanciapalle di un qualsivoglia circolo sportivo americano. In realtà, però, è una creatura vivente uscita da uno dei miei fumetti. Il drago respira, ha un cervello, una volontà, un cuore nero e una voce terrificante. Risucchiando un'altra palla nel proprio ventre, il drago emette una serie di rumori disgustosi. Mano a mano che la pressione aumenta nella sua gola, inizia a mugulare e quando la palla gli sale lentamente dalla bocca, urla. Per un attimo mi sembra quasi ridicolo, come la macchina delle praline che ingoia Augustus Gloop in Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato, ma quando il drago punta dritto su di me e spara una palla a 180 km all'ora, emette un ruggito da belva assetata di sangue che mi fa sobbalzare ogni volta. Mio padre lo ha reso spaventoso di proposito, lo ha dotato di un collo extra lungo, formato da un tubo di alluminio con una piccola testa anch'essa di alluminio, che arretra come una frusta ogni volta che il drago spara. Lo ha anche collocato su una base alta a più di 1 metro, proprio a livello della rete, cosicché il drago troneggia sopra di me. A 7 anni sono piccolo per la mia età e sembro ancora più piccolo per il mio broncio costante e per via del taglio di capelli a scodella cui papà mi sottopone 2 volte al mese. Ma in piedi davanti al drago appaio davvero minuscolo. Mi sento minuscolo, impotente. Mio padre vuole che il drago troneggi su di me non soltanto per incutermi rispetto e ottenere la mia attenzione, vuole che le palle che escono dalla sua bocca atterrino ai miei piedi come se fossero sganciate da un aereo. La traiettoria rende pressoché impossibile rispondere in maniera convenzionale. Devo colpire ogni palla d'anticipo, altrimenti mi rimbalzerebbe oltre la testa. Ma nemmeno così sono abbastanza veloce per mio padre. Colpisci prima, grida. Colpisci prima. A look so quick, a movement so slight, you could almost imagine it didn't just happen. But everything will change in just one look, one little glance.
It's not passing fascination now, it's obsession. It's obsession. It's obsession. It's obsession.
Finalmente, perfino mio padre deve ammettere che ci sono troppe palle. È controproducente. Se non mi posso muovere, non raggiungeremmo la quota giornaliera di 2500 palle al giorno. Accende a tutto gas il soffiatore, la macchina gigante che serve ad asciugare il campo dopo la pioggia. Siccome dove viviamo, Las Vegas, Nevada, non piove mai, papà usa il soffiatore per radunare le palle da tennis. Come ha fatto con la macchina lanciapalle, mio padre ha modificato un soffiatore standard, realizzando un'altra creatura demoniaca. È uno dei miei primi ricordi. Portato via a forza dall'asilo a 5 anni per andare con mio padre al laboratorio di saldatura e vederlo costruire questa folle macchina, simile a un tosaerba, in grado di spostare centinaia di palle alla volta. Adesso lo guardo spingere il soffiatore, guardo le palle che ruzzolano via e provo un'improvvisa simpatia per loro. Se il drago e il soffiatore sono esseri viventi, forse anche le palle lo sono. Forse fanno quello che farei anch'io se potessi, scappano da mio padre. Dopo aver soffiato tutte le palle in un angolo, mio padre prende una pala da neve e le raccoglie in una fila di bidoni metallici. Sono i secchi di pastone con cui nutre il drago. Si volta e mi vede che lo osservo. Che diavolo guardi? Continua a colpire, continua a colpire. Mi fa male la spalla. Non ce la faccio a colpire più neanche una palla. Ne colpisco altre 3. Non posso andare avanti nemmeno per un minuto. Continuo per altri 10 minuti. Mi viene un'idea. Fingo di mandare accidentalmente una palla al di là del recinto. Riesco a prenderla con il telaio, così che produca il suono di una steccata. Lo faccio quando ho bisogno di una pausa e improvvisamente mi rendo conto che devo essere piuttosto bravo se riesco a sbagliare volutamente una palla. Mio padre sente la palla che colpisce il legno e alza gli occhi. La vede uscire dal campo. Impreca. Ma ha sentito la steccata, perciò sa che non l'ho fatta apposta. E poi, perlomeno, non ho tirato in rete. Con passo pesante esce dal recinto, si avventura nel deserto. Adesso ho 4 minuti e mezzo per riprendere fiato e guardare i falchi che volteggiano pigramente sopra la mia testa. A mio padre piace sparare ai falchi. La nostra casa è ammantata dalle sue vittime, uccelli morti che coprono il tetto come le palle da tennis coprono il campo. Mio padre dice che i falchi non gli piacciono perché scendono in picchiata sui topi e su altre indifese creature del deserto. Non sopporta l'idea di un animale più forte che ne cattura uno più debole. Questo vale anche per quando va a pesca. Qualunque pesce prenda gli dà un bacio sulla testa squamosa e lo ributta in acqua. Ovviamente non si fa scrupoli di catturare me. Non lo turba vedermi boccheggiare al suo amo. Non coglie la contraddizione. Non gliene importa niente delle contraddizioni. Non capisce che sono la creatura più indifesa in questo deserto dimenticato da Dio. Ma se lo capisse, mi chiedo, mi tratterebbe in maniera diversa. Ora rientra in campo, getta la palla in un bidone e mi vede che fisso i falchi. Strabuzza gli occhi. Che cazzo stai facendo? Smetti di pensare, non devi pensare, cazzo! La rete è il peggior nemico, ma pensare è il peccato capitale. Pensare, così la vede mio padre, è la causa di tutti i mali, perché pensare è il contrario di fare. Quando papà mi scopre a pensare, a sognare a occhi aperti sul campo da tennis, reagisce come se mi avesse sorpreso a rubare dal suo portafoglio. Spesso mi chiedo come si faccia a smettere di pensare. Mi domando se mio padre mi grida di smettere di pensare perché sa che sono un pensatore per natura. O sono stati tutti i suoi strilli ad avere fatto di me un pensatore. Pensare a qualcosa di diverso dal tennis è un atto di sfida? Mi piace pensarlo.
This ain't a song for the broken hearted. It's my life, it's now or never. But I ain't gonna live forever.
Lui è Bon Jovi, ovviamente, che canta It's My Life, mentre la storia che vi abbiamo raccontato oggi è presa dalle prime pagine di Open, che è il libro che André Agassi ha scritto con, come vi dicevo, con lo scrittore straordinario che è J.R. Möhringer, è pubblicato in Italia da Einaudi e, ripeto, si intitola Open, ma immagino lo conosciate, una delle biografie o comunque dei libri che parlano di sport più famosi degli ultimi probabilmente 20 o 30 anni. Ora ascoltiamo Le strade in diretta e poi torniamo a raccontarvi l'ultima puntata della nostra storia seriale tratta dal podcast Benno.
Matteo Caccia racconta.
Siamo giunti all'ultima parte di questa storia seriale tratta dal podcast Benno, che è una serie audio prodotta da T-Podcast con la voce di Lapo De Carlo, il sound design di Stefano D'Argenio e Noemi Zago in qualità di producer. In questo episodio finale i processi proseguono. I familiari di Benno, a un anno dalla scomparsa, o meglio dall'omicidio dei genitori, chiedono giustizia. Si inizia a delineare il disegno malvagio di Benno, il suo interesse per il testamento dei genitori e le perizie sui suoi dispositivi iniziano a fornire ulteriori dettagli.
Buongiorno signor Neumayr, lei ha avuto un'infanzia e un'adolescenza che si può dire serena?
Per certi aspetti sì, per altri aspetti non affatto.
L'esame di Benno inizia con toni pacati e tutto procede con calma, finché le domande si concentrano su questioni generiche, il rapporto con i genitori, l'infanzia, gli studi. Ma le cose cambiano rapidamente quando i pubblici ministeri cominciano a toccare i primi argomenti scomodi.
Lei comunque ha fatto uso di sostanze anabolizzanti nel corso della sua carriera sportiva?
L'esame procede con Benno che respinge ogni domanda sull'uso di anabolizzanti fatto in passato per potenziare il suo fisico scultoreo. Una mossa quasi certamente non dettata da una strategia processuale stabilita insieme agli avvocati, ma una difesa dell'amor proprio dell'imputato che non vuole ammettere di aver imbrogliato quando il suo corpo era uno dei suoi principali motivi di vanto. Non so e non ricordo durante questa parte dell'interrogatorio la fanno da padrone. Mancano i dettagli nel racconto di Benno, ma anche i punti fondamentali di quello che è accaduto. Possibile o si tratta di una strategia? Benno sfrutta il suo diritto di non rispondere per una lunga serie di domande, fino all'occultamento dei cadaveri nel fiume Adige. Le poche risposte che invece fornisce sono condite di non ricordo e di numerosi richiami ai primi due verbali di interrogatorio. È tutto scritto lì, continua a ripetere l'imputato, che sembra non rammentare più nulla della giornata probabilmente più significativa della sua vita. Il tono di Benno è sempre più spazientito, sempre meno disposto a raccontare. Eppure era sua facoltà sottrarsi a questo esame. Invece ha scelto di venire in aula e fornire la propria versione dei fatti. Ora però il suo tono è sempre più stanco, sempre più stufo. Lo sguardo di Madè, mentre ascolta suo fratello, è incredulo. Nemmeno lei si spiega come mai Benno stia parlando così di fronte ai giudici, quando tutti si sarebbero aspettati un atteggiamento molto più remissivo, forse anche contrito. Ma meno razionali ancora sembrano le rivendicazioni e le accuse rancorose fatte dall'imputato nei confronti dei suoi parenti. E il bello deve ancora venire.
Senta, e la giacca blu della Decathlon, quella che lei aveva uguale a suo padre, perché l'ha lavata prima di consegnarla?
Perché è detto in modo non molto carino, rompevate le scatole, lei inclusa, con bugie davanti e dietro. Allora anch'io ho iniziato un pochettino a fare sti giochetti, perché quando mi hanno fermato sul parcheggio non mi hanno fermato per caso, ma mi hanno fermato apposta, e il comandante, quello mi hanno detto sì signor Neumayr, l'abbiamo fermata per caso qua e là. Tra l'altro gliel'ho chiesto anche alle 11 di sera e voi con la faccia di bronzo, no, l'abbiamo fermata per caso. Non sono tonto e l'ho capito.
Non va meglio quando la parola passa alle parti civili. Ora le domande verranno fatte dagli avvocati di Madè. Anche a loro Benno rifila una versione dei fatti passati e presenti per nulla coerente con quanto appreso da altri testimoni nel corso dell'inchiesta. L'impressione è che stia mentendo e quando non può farlo perché ci sono degli elementi oggettivi che lo contraddicono, si rifugi dietro uno dei suoi non ricordo. Lo scopo degli avvocati, non potendo raccogliere risposte sugli omicidi, è scavare intorno alle piccole contraddizioni nel racconto di Benno, sperando che siano sufficienti per orientare la giuria nella giusta direzione. Ma nemmeno il secondo ammonimento del presidente della Corte d'Assise viene ascoltato. I parenti di Laura e Peter applaudono mentre Benno si sfoga. Molti in aula non hanno mai visto un atteggiamento del genere. Tutta la parte finale del processo si gioca su un punto. Benno è pazzo e quindi non può essere ritenuto colpevole di quello che ha fatto, oppure non solo è sano di mente, ma per l'omicidio di sua madre e suo padre si è trasformato in un freddo calcolatore premeditando per settimane un piano eseguito senza ripensamenti il 4 gennaio? E questa è la linea della procura che per Benno chiede il massimo della pena. È il giorno della sentenza. Il 19 novembre 2022 la corte si riunisce alle 9 del mattino. Benno ha scelto ancora una volta di rinunciare a comparire. Per circa un'ora e mezza i giudici ascoltano le repliche finali. Quasi tutto si concentra ormai sulla mente di Benno, su quale sia il suo grado di malessere mentale e se questo abbia influito o meno sulle sue azioni del 4 gennaio 2021. Il tempo sembra non trascorrere mai. Arrivano le 17. L'aula della Corte d'Assise di Bolzano è gremita di persone, telecamere, avvocati che quel processo non l'hanno seguito, ma vogliono vedere come andrà a finire. Entrano i giudici. Il presidente della Corte d'Assise guarda per un attimo la folla che ha di fronte a sé, in silenzio. In mano ha un foglio. Lì c'è scritto il futuro di Benno e di tutto quello che resta della sua famiglia. Poi abbassa gli occhi e inizia a leggere.
In nome del popolo italiano, la Corte d'Assise di primo grado di Bolzano, visti gli articoli 533 e 535 del Codice di Procedura Penale, dichiara Benno Neumayr colpevole dei reati a lui ascritti ai capi di imputazione A, B e C della rubrica e lo condanna per il reato di cui al capo A, omicidio aggravato di Peter Neumayr, alla pena dell'ergastolo. Per il reato di cui al capo B, omicidio aggravato di Laura Perselli, alla pena dell'ergastolo. Per il reato di cui al capo C, soppressione dei cadaveri, considerata l'aggravante contestata e l'aumento di pena per la continuazione interna, alla pena di anni 3 di reclusione.
I legali di Benno, uscendo dall'aula, hanno subito annunciato che avrebbero fatto ricorso contro questa sentenza così dura. Il secondo grado di giudizio presso la Corte d'Assise d'Appello del Tribunale di Bolzano si è aperto il 15 settembre 2023. Non ci sono nuovi testimoni da sentire né nuove prove da analizzare. Così, nel giro di pochi giorni, il processo passa subito alle battute finali, fino alla sentenza di secondo grado, che arriva il 30 ottobre 2023.
Visti gli articoli 605, 592 e 541 codice di procedura penale, rigetta l'appello dell'imputato e conferma la sentenza impugnata.
Gli avvocati di Benno, questa volta, escono dall'aula senza rilasciare alcun commento ai giornalisti. Presenteranno ricorso anche in Cassazione, la Suprema Corte, che rappresenta l'ultimo grado di giudizio che è possibile percorrere per la giustizia italiana. L'ultima possibilità di ottenere una pena diversa per Benno.
Falling into your arms, I
loro sono i Cure, che cantano The Perfect Boy per chiudere questa puntata che si intitolava Padri Ossessivi. Io vi ricordo che se andate su Spotify, oltre a trovare ovviamente il nostro podcast, potete trovare anche la playlist con tutti i brani musicali che vi abbiamo raccontato, abbiamo mandato in onda, che Luca Micheli ha scelto per dare una piccola veste alle vostre storie. Cercate Matteo Caccia Racconta e, ripeto, oltre al podcast trovate anche questa playlist. Io ringrazio molto T-Podcast del gruppo Tribù che ci ha permesso di raccontare il podcast Benno, che vi ricordo potete riascoltare o ascoltare per intero su tutte le vostre piattaforme podcast preferite. Ringrazio tutta la redazione che fa questo programma così com'è: Anita Manizza, Luca Micheli, Paolino Corleoni, Federico Bernocchi. Grazie a voi, utilizzate questo weekend per mandarci le vostre storie. Matteo Caccia Racconta @radio24.it. Noi le prendiamo, ci facciamo un'intera puntata, un'intera stagione. Linea GR, ci sentiamo lunedì puntualissimi per raccontare storie, che rimane il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!